terzo anello. Ad alta voce. Warner Bentivegna legge Opinioni di un clown di Heinrich Böll. Traduzione di Amina Pandolfi. Introduzione di Doriano Fasoli.
L'apparizione in Germania di Opinioni di un clown suscitò dibattiti e polemiche tra critici e letterati negli ambienti politici e cattolici. Dall'altra parte, però, possiamo dire che suscitò anche molti consensi, è stato tra i libri più venduti dello scrittore e ne fu tratto anche un film di successo. Ci fu chi vide Böll accostarsi con questo libro parabola del 63 e agli arrabbiati americani e anche al romanzo pecaresco Alla Grasse. Hans Schneier è il primo eroe non cattolico di Böll, è un protestante divenuto adeo. Indossando i panni di un tristissimo buffone sempre svagato, gli è lecito dire, con crudezza veramente estrema, ciò che il suo autore pensa sull'area cattolica di Colonia e sull'area militarista di Bonn. Protagonista e narratore, il 28enne Schneier discende da una casata industriale, magnate del carbone, ed è cresciuto durante la guerra. Fattosi clown, per non lasciarsi contaminare da un mondo avvelenato dall'indifferenza e dalla disumanità, e che sembra aver rimosso l'orrore appena trascorso, si autodefinisce come un povero diavolo molto semplice, sincero e privo di complicazioni. Una scelta però che paga con la perdita dell'amatissima compagna Maria, la quale lo abbandona dopo alcuni anni di convivenza, preferendo alla vita bohemian l'ordine borghese. Hans subisce così un crollo psicologico che fa tutt'uno col suo declino artistico. È allora che decide di tornare nella sua città natale, Bonn. Qui, nell'appartamento, viene assalito dai ricordi che attraversano tutto il romanzo. Trovandosi senza lavoro, nel disperato tentativo di ottenere quattrini e soprattutto di riconquistare la sua amata, inizia la serie di telefonate, che costituiscono una parte cospicua del romanzo e risultano sempre inconcludenti, a parenti, conoscenti, ex compagni di scuola. Significativamente Hans non parla mai di amici. Egli possiede un talento naturale, quasi mistico, che è quello di fiutare la persona che gli telefona. Ma prima ancora che abbia parlato con qualcuno, Hans anticipa la conclusione del libro, sentendo paradossalmente avvicinarsi l'età del drastico bivio professionale di un clown. Avvicinandosi alla cinquantina, a un clown non restano che due possibilità, o il lastrico o il trionfo. Anche Bonn aveva dei marciapiedi, ed è proprio sui gradini della stazione di Bonn che avrà termine la sua parabola, una volta resosi conto di quanto sia disperata la sua situazione. Non gli rimarrà altro da fare che imbracciare una chitarra e, con un ginocchio lussato che lo fa zoppicare, mettersi seduto a terra mendicando e cantando canzoni religiose. Il clown dunque non tradisce e non si tradisce. Piuttosto arriva a demolirsi. Il segreto che egli finisce con rivelarci è che delle volte, dalla propria autentica rovina, può germogliare il trionfo. Un libro di denuncia sociale, un diario esistenziale, favola morale e metafisica, destinata a imprimersi nello spirito del lettore, come una ferita sempre aperta, che non vuole saperne di rimarginarsi. Buon ascolto, vi lascio alla lettura di Warner Bentivegna e ci risentiamo presto.
Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per non dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Scendere le scale della stazione, risalire altre scale, deporre la borsa da viaggio, levare il biglietto dalla tasca del soprabito, consegnare il biglietto, dirigersi verso l'edicola dei giornali, comperare le edizioni della sera, uscire, fare un cenno d'un tassì. Per 5 anni, quasi ogni giorno, sono partito da qualche luogo e sono arrivato in qualche luogo. La mattina ho disceso e salito le scale di stazioni. Il pomeriggio ho disceso e risalito scale di stazioni. Ho chiamato un tassì. Ho cercato la moneta nella tasca della giacca per pagare la corsa. Ho comperato giornali della sera alle edicole. E in un angolo riposto del mio io ho gustato la scioltezza perfettamente studiata di questo automatismo. Da quando Maria mi ha lasciato per sposare Zuffner, quel cattolico, il ritmo è diventato ancora più meccanico, senza perdere in scioltezza. Per la distanza dalla stazione all'albergo, dall'albergo alla stazione, c'è un'unità di misura, il tassametro. Ha 2 marchi, 3 marchi, 4 marchi dalla stazione. Da quando Maria non c'è più, qualche volta ho perso il ritmo. Ho confuso l'albergo con la stazione. Ho cercato nervosamente il biglietto ferroviario davanti al portiere dell'albergo. Oppure ho chiesto all'impiegato che ritira i biglietti all'uscita della stazione il numero della mia camera. Qualcosa che si può chiamare destino mi riportava alla mente il mio mestiere e la mia situazione. Sono un clown. Definizione ufficiale, attore comico. Non pago tasse per nessuna chiesa. Ho 27 anni e uno dei miei numeri si chiama Arrivo e Partenza, una quasi troppo lunga pantomima in cui lo spettatore fino alla fine confonde arrivo e partenza. Poiché questo numero lo ripasso sempre un'ultima volta, per lo più in treno, consiste di oltre 600 entrate e uscite, di cui naturalmente devo ricordare la coreografia, non c'è da stupire che di tanto in tanto resti vittima della mia stessa fantasia. Così mi precipito in un albergo, cerco con gli occhi gli orari delle partenze, riesco a trovarli e corro su e giù per una scala, per non perdere il treno. Mentre non devo far altro che andare nella mia camera e prepararmi alla rappresentazione. E per fortuna, nella maggior parte degli alberghi mi conoscono. Nello spazio di 5 anni, il ritmo che si forma in questo modo ha minori possibilità di variazioni di quanto si possa generalmente supporre. E poi è il mio agente, che conosce le mie stranezze, a preoccuparsi che le cose vadano relativamente lisce. Quella che lui chiama la sensibilità del temperamento artistico viene totalmente rispettata e un'aura di benessere mi avvolge appena sono nella mia camera. Fiori in un bel vaso, non appena ho gettato via il cappotto, scalamentato in un angolo le scarpe, odio le scarpe. Una graziosa cameriera mi porta caffè e cognac, mi prepara il bagno che l'aggiunta di un ingrediente verde rende calmante e profumato. Nella vasca leggo i giornali, tutti i giornali poco seri, un massimo di 6, 3 come minimo, e a voce non eccessivamente alta canto esclusivamente motivi liturgici, corali, inni, sequenze che mi sono rimaste nella memoria ancora dal tempo di scuola. I miei genitori, protestanti osservanti, ossequienti alla moda del dopoguerra che voleva uno spirito conciliante fra le confessioni, mi hanno mandato a una scuola cattolica. Personalmente non sono religioso, non vado neppure in chiesa, e mi servo dei testi e delle melodie liturgiche per motivi terapeutici. Mi aiutano, più di qualsiasi altra cosa, a combattere i 2 mali da cui sono afflitto per natura, malinconia e mal di testa. Da quando Maria è passata ai cattolici, sebbene Maria sia lei stessa cattolica, questa definizione mi appare appropriata. La violenza di questi 2 mali è aumentata e persino il tantum ergo o le litanie lauretane, fino ad ora le mie favorite per combattere il mal di testa, non servono più a nulla, o quasi. C'è una medicina di effetto momentaneo, l'alcol. Ci sarebbe una guarigione duratura. Maria. Maria mi ha lasciato. Un clown che comincia a bere perde quota rapidamente, precipita, più in fretta di un operaio ubriaco che cada da un tetto. Da 3 settimane ero salito sul palcoscenico quasi sempre ubriaco e carico di un'ingannevole fiducia in me stesso. E le conseguenze si mostrarono ben presto, assai prima di quanto accada ad uno scolaro negligente che può farsi delle illusioni fino alla consegna delle pagelle. 6 mesi sono lunghi per sognare. Io, dopo 3 settimane, non avevo già più fiori in camera. Alla metà del secondo mese non avevo più la camera con bagno e all'inizio del terzo la distanza dalla stazione ammontava a 7 marchi. Mentre l'onorario si era già ridotto ad 1/3. Niente più cognac, ma acquavite. Niente più teatri di varietà, ma strane associazioni, che si riunivano in sale buie dove io salivo su un palcoscenico miseramente illuminato e non facevo più nemmeno movimenti imprecisi, ma soltanto smorfie che divertivano pensionati delle ferrovie, delle poste, della dogana, massaie cattoliche o infermiere protestanti, ufficiali dell'esercito federale, che bevevano birra, ai quali io allietavo la chiusura del corso senza che sapessero bene se ridere o no quando io presentavo i resti del mio numero Consiglio di Difesa. E ieri, infine, a Bochum, davanti ad un pubblico di ragazzi, sono scivolato nel mezzo di un'imitazione di Chaplin e non sono più riuscito a rimettermi in piedi. Non ci furono nemmeno dei fischi, soltanto un mormorio di compassione. E quando finalmente calò il sipario, mi allontanai in fretta, zoppicando. Raffai le mie cose e senza neppure togliermi il trucco, presi un tassì e tornai alla mia pensione, dove ci fu un tremendo litigio perché la padrona si rifiutava di aiutarmi a pagare la corsa. Riuscii a calmare il ringhioso autista dandogli il mio rasoio elettrico, non come pegno, ma addirittura in pagamento. Fu ancora abbastanza gentile da darmi come resto un pacchetto già cominciato di sigarette e 2 marchi in contanti. Mi buttai vestito sul letto, non ancora rifatto. Scolai quel che restava della bottiglia e per la prima volta da mesi mi sentii completamente liberato dalla malinconia e dal mal di testa. Restai coricato sul letto in uno stato che auspico per la fine dei miei giorni, ubriaco e come affondato nel fango. Avrei dato la camicia per un cicchetto, e furono soltanto le complicate trattative che questo scambio avrebbe richiesto a trattenermi dall'affare. Dormii magnificamente, di un sonno profondo e pieno di sogni, nel quale un pesante sipario mi ricadeva addosso come uno spesso morbido sudario, avvolgendomi come un'oscura buona azione. Eppure, anche attraverso il sonno ed il sogno, avvertivo la paura del risveglio, la faccia ancora coperta di cerone, il ginocchio destro enfiato, una misera colazione su un vassoio di plastica e accanto alla caffettiera un telegramma del mio agente. Koblenz e Mainz hanno disdetto. Stop. Telefono in serata a Bonn. Zönerer. Poi una telefonata dell'organizzatore della rappresentazione, dal quale soltanto ora ho appreso che era lui il presidente di quell'edificante opera cristiana. Kostert si annunciò al telefono con un gelido tono impiegatizio. Dobbiamo ancora chiarire la questione dell'onorario, signor Schnier. Prego, risposi. Nulla lo impedisce. Quando Kostert riprese a parlare, la sua freddezza da poco prezzo era già diventata banale sadismo. Noi abbiamo convenuto un onorario di 100 marchi per un clown che prima ne valeva 200. Fece una pausa, certo per darmi la possibilità di infuriarmi, ma io continuai a tacere e lui ritornò alla sua naturale volgarità. Sono a capo di un'associazione di pubblica utilità, proseguì. E la mia coscienza mi proibisce di pagare 100 marchi per un clown che è pagato, non dico a sufficienza, ma addirittura generosamente con 20. Lasciai il cristiano signor Koster a sudare all'altro capo del filo. Era troppo meschino per provare compassione per me, ma fino all'autocompassione ci arrivava. Infine mormorò: faccia lei una proposta, signor Schnier. Mi stia bene a sentire, signor Koster, dissi. Le propongo quanto segue. Lei chiama un tassì, va alla stazione, mi prende un biglietto di prima classe per Bonn, mi compra una bottiglia di grappa, viene qui in albergo, paga il mio conto, comprese le mance, e deposita in una busta il denaro che mi occorre perché io possa pagare il tassì per andare alla stazione. Inoltre si impegna sulla sua coscienza cristiana a spedirmi senza spese il bagaglio a Bonn. D'accordo? Fece i suoi conti. Si schiarì la voce e disse: ma io volevo darle 50 marchi. Bene, risposi. Allora prende il tram.
Così tutta la faccenda viene a costare meno di 50 marchi, d'accordo? Tornò a fare i conti e infine disse: «Non potrebbe portare lei il bagaglio con il tassì?»
«No»,
risposi, «mi sono fatto male e non posso occuparmi del bagaglio». Evidentemente la sua coscienza cristiana cominciava ad agitarsi con violenza. «Signor Schneer», disse dolcemente, «mi dispiace di...»
«Non importa, signor Koster», risposi.
«Sono davvero felice di far risparmiare alla causa cristiana dai 54 ai 56 marchi». Abbassai la forcella e posai il ricevitore accanto all'apparecchio. Era il tipo capace di richiamare e di appiccicarsi nella maniera più noiosa. Era molto meglio che si arrangiasse a pasticciare da solo attorno alla sua coscienza. Mi sentivo male. Dimenticavo di dire che oltre alla malinconia e al mal di testa, godo di un'altra quasi mistica prerogativa. Sono in grado di avvertire gli odori attraverso il telefono. E Koster aveva un odore dolciastro di pasticche alla violetta. Dovetti alzarmi e andare a lavarmi i denti. Feci i gargarismi con quello che era rimasto nella bottiglia. Mi tolsi faticosamente il trucco, mi rimisi a letto e pensai a Maria, ai cristiani, ai cattolici e guardai nel futuro. Pensai anche al lastrico, dove un giorno sarei andato a finire. Avvicinandosi alla cinquantina a un clown, non restano che due possibilità: o il lastrico o il trionfo. Non credevo al trionfo, e fino ai 50 avevo ancora davanti a me più di 22 anni da passare in qualche modo. Il fatto che Koblenz e Mainz avessero disdetto era ciò che Zöner avrebbe definito campanello d'allarme numero uno. Ma qui entrava in gioco un'altra mia particolarità che avevo dimenticato di menzionare: l'indolenza. Anche Bonn aveva dei marciapiedi e che mi obbligava ad aspettare fino a 50 anni. Pensai a Maria, alla sua voce, al suo seno, alle sue mani, ai suoi capelli, ai suoi gesti, a tutto quello che avevamo fatto insieme, anche a Zöfner, che lei voleva sposare. Da ragazzi ci conoscevamo bene, tanto bene che quando da adulti ci tornammo a incontrare, non sapevamo se dovessimo darci del tuo o del lei. E ogni volta che ci vedevamo, non riuscivamo a liberarci da questo disagio. Non capivo perché Maria mi avesse lasciato per andare proprio da lui. Ma forse non avevo mai capito Maria.
Warner Bentivegna ha letto Opinioni di un clown di Heinrich Böll. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.